Io sono Ernest Accello, stia di Daniel Bennack. Una notte nevicò talmente tanto che la casetta ben nascosta nel bosco fu completamente coperta di neve. Non si vedeva più dalle finestre, non si poteva più aprire la porta. La casa era diventata un igloo silenzioso, impossibile uscire finché la neve non si fosse sciolta. Celestine non lo trovò affatto divertente. Ernest ne approfittò per non svegliarsi. Così fanno gli orsi d'inverno: quando la situazione non è divertente, loro dormono. E se la situazione non è divertente per 10 giorni, loro dormono per 10 giorni. Celestine brontolava: «Detesto la neve!» Parlava da sola. «Detesto la neve, mi annoio!» Non sapeva cosa fare. Non ha più niente da dipingere. Era nero. Aveva trasformato in un quadro tutto ciò che le piaceva nella casetta ben nascosta nel bosco. La cucina economica, con gli strofinacci appesi, le finestre a riquadri con le tendine di pizzo, l'armadio scassato e lo specchio nel quale si era dipinta travestita d'orsetta. Le care vecchie poltrone, il comò un po' sbilenco, gli strumenti musicali, le pile di piatti nell'acquaio, il letto di Ernest, le sue pantofole, il suo disordine, lo stesso Ernest e tutto quello che c'era in cantina. Adesso tutto era dipinto, incorniciato e appeso alle pareti. Al suo amico Bolero, Ernest diceva con orgoglio: «Guarda, Bolero, la mia casa è diventata il museo della mia casa!» In quel triste mattino di neve, quindi Celestine incominciò a mettere ordine, ma dopo poco si annoiò. Pensò che avrebbe potuto aggiustare uno strumento musicale, ma subito si disse che non sarebbe stata capace. Insomma, la noia vera. Se vado avanti a descriverla, comincerete ad annoiarvi anche voi. Fino a quando non intravide, sotto un mucchio di cuscini polverosi, un oggetto che non aveva mai notato. Era un vecchio apparecchio radio, con tanto di filo, spine e pulsanti. «Magari funziona», disse Celestine ad alta voce. E subito tornò di sopra con la radio. Infilò la spina nella presa. «Dai, un bel risveglio musicale per Ernest!» Girò la manopola, si accese una lucina verde, fischi, gracchi, poi una voce che diceva: «Continuano le ricerche di Ernest, il ladro, ed è la sua complice, l'efferata Celestine!» Celestine fece un balzo all'indietro, guardò la radio come se l'avesse morsa. «Ricordiamo che si tratta di criminali estremamente pericolosi!» Celestine cambiò canale. «Un po' di musica, presto!» «Ma il capo della polizia ha dichiarato che non avrà tregua finché non avrà ritrovato Ernest!» «No, ho detto musica! Musica!» Celestine scelse un altro canale.
Io sono Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepúlveda. Fortunata scomparvi alla vista, e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nella notte amburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche, e subito dopo tornava indietro planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo! Zorba! So volare!» strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti», disse sospirando. «Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante», miagolò Zorba. «Ah sì? E cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo chi osa farlo», miagolò Zorba. «Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù», lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero, grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto.
Io sono Ariana Cercalupo. E oggi vi leggerò A inventare i numeri, tratta da favola Al telefono di Gianni Rodari. A inventare i numeri. Inventiamo dei numeri, inventiamoli, inventiamoli, comincio io. Quasi 1, quasi 2, quasi 3, quasi 4, quasi 5, quasi 6. È troppo poco. Senti questi, uno stramiglione di biliardoni, un ottone di miliantoni, un meravigliardo e un meraviglione. Io allora inventerò una tabellina. 3 per 1, 30 e belluno. 3 per 2, bistecca di bue. 3 per 3, latte e caffè. 3 per 4, cioccolato. 3 per 5, male lingue. 3 per 6, patrizia e plebei. 3 per 7, torta a fette. 3 per 8, piselli e risotto. 3 per 9, scarpe nuove. 3 per 10, pasta e ceci. Quanto costa questa pasta? Se tirate d'orecchi. Quanto c'è da qui a Milano? 1000 chilometri nuovi, 1 chilometro usato e 7 cioccolatini. Quanto pesa una lacrima? Secondo la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento. Quella della lacrima di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. Quanto è lunga questa favola? Troppo! Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire. Li dico io alla maniera di Modena. Unci, dunci, trinci, quara, quarinci, miri, miminci, un fondes. Io li dico alla maniera di Roma. Unzi, donzi, trenzi, quale, qualinzi, mele, melinzi, riffe, raffe e dieci.
Io sono lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, di Mark Eddon. Anche i poliziotti mi piacciono e avrei voluto rispondere a quella domanda nel migliore dei modi, ma il poliziotto non mi diede il tempo per elaborare la risposta giusta. «Allora, perché tenevi quel cane in braccio?» mi chiese. «Mi piacciono i cani!» «Sei stato tu a ucciderlo?» «Non l'ho ucciso io!» «È tuo questo attrezzo?» «No!» «Sembri sconvolto!» «Mi stava facendo troppe domande e tutte troppo in fretta. Si accatastavano dentro la mia testa come fanno le pagnotte nella fabbrica dove lavora lo zio Terry. In quella fabbrica producono il pane e lui aziona le macchine che lo affettano. E anche se qualche volta l'affettatrice è un po' lenta, il pane continua a uscire fuori e alla fine si blocca tutto. Qualche volta penso al mio cervello come a una macchina, ma non sempre come a un'affettatrice per il pane. In questo modo è più semplice spiegare agli altri come funziona. Il poliziotto ripeté: «Te lo chiedo ancora una volta!» Mi rannicchiai di nuovo sul prato, premetti la fronte per terra e dalla bocca mi uscì quel suono che mio padre definisce una cosa mista tra un gemito e un lamento. Emetto questo suono quando ci sono troppe informazioni dall'esterno che mi si ammucchiano nel cervello. È come quando sei triste e tieni la radio appicciata all'orecchio, sintonizzata tra una stazione e l'altra, e ti arriva soltanto un rumore indistinto, e allora alzi il volume talmente forte che non riesci a sentire nient'altro, e in quel momento sai di essere al sicuro perché non senti nient'altro. Il poliziotto mi afferrò per un braccio e mi sollevò in aria. Il modo in cui mi toccò non mi piacque per niente. Fu allora che lo colpì.